Infatti loro dire che ci avevamo una parola per dire Dio.
Non c'era nemmeno una parola.
Perché Dio non è un concetto, non è un'idea. Dio deve essere una cosa che si vede, si sente e si tocca. E allora, se io torno all'ebreo, questo tipo di comunicazione c'è, perché Dio era concreto, Dio, di vari tipi, come ti parla, ma quello sì che è Dio. Ci potremmo mettere d'accordo sulle concezioni, quali cose, ma se non è concreto non è Dio. Pensa all'ebreo che sforzo ha dovuto fare un giorno, quando il suo Dio gli ha detto: tu non ti farai immagine di me. Come no, aspetta un attimo. E che sei? Non riesco a capirci quello che sei. No, tu lo sai quello che sono io. E gli ha dato tutta un'altra sensazione. Abramo, Isacco, Giacobbe, io sono il papà di quelli. Cioè, mio Dio è mio padre. Guarda, gli ha data un'idea così strana che non c'era in giro. Noi ste novità dovremmo andare a vedere. Invece noi quando diciamo Dio, chiudiamo gli occhi e pensiamo a... Pensiamo come pensavano i greci. Theos. Theos che vuol dire? Dio. Ma che vuol dire Dio per il greco? Theos è una formazione di due parole messe insieme. Os? No? Dai, non avete fatto il greco? Ragazzi, nel paradiso non ci andate, lo capite? Queste cose. Allora, mi fa specie di te che sono anni che te dico di
parlare greco. Fuori dal paradiso l'ho dato all'aula.
Os? No? È un participio che viene dal verbo orao. Orao no, orao non è la bocca, orao. Ossoris è il latino, non è che è la bocca, giustamente. Invece in greco orao vuol dire vedere. E tutti quanti di questi vedere c'è, bisogna conoscere le parole, ma anche in italiano non ci abbiamo queste parole. Pan orao. Che cos'è il pan orao? Panorama. È vedere pan, pan è tutto. Il panorama è la visione di tutto, noi lo diciamo, ma sono parole greche, non sono parole di noi. Se noi conoscessimo quello perché dobbiamo andare in paradiso, ma tu non lo capite il greco. Cioè dovete andare in paradiso. Appunto, allora panorama. Os quindi va dal orao, è un participio, quindi è vedere, ma è un vedere come il panorama. Che vuol dire? Vedere con occhi tranquilli, rilassati, perché il panorama ti rilassa. Non è un altro modo di vedere che per esempio hanno i greci, hanno altri. I greci sono eccezionali, questo è vedere, lo usano, c'hanno almeno sei verbi per dire vedere. Quando diciamo vedere, e richiudiamo tutto, vedi la lingua che vuol dire. Un altro verbo che usano per dire vedere, per esempio, è scopeo, no? Telescopio, microscopio, che vuol dire? Vedere, ma vedere in un modo preciso, è diverso, non è un panorama. Vedere in un modo rilassato. Ci sono vari modi per vedere. Panorama vuol dire vedere in un modo rilassato. E Theos quindi che vuol dire? Vedere rilassato, perché stiamo su orao. Vedere rilassato è zero. No? Quella particella che iniziale. Vedere rilassati dentro. Dio è quello che ti fa vedere bene ma ti rilassa in continuazione. Questo era il Dio per i greci. Devi star calmo in questa maniera, se tu stai calmo vedrai che vedi Dio, ed è quindi un Dio filosofico che ti fa ragionare, che ti fa pensare alle idee, ma non ha niente a che vedere con il Dio della Bibbia, però, che è un Dio papà di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, un Dio che è tosto, un Dio che ha bisogno di un El Shaddai, come si dice, di una roccia, di una pianta, di qualcosa, di un... se no non è Dio, è un Dio tuono e fulmini, è diverso. Noi però ci abbiamo un'idea quando diciamo Dio, l'idea greca. Per me Dio, e nel catechismo che diciamo Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore, eccetera, ha niente a che vedere con la Bibbia. È l'altro Dio. E ce lo siamo portati indietro per 2000 anni dicendo che quello è il Dio della Bibbia. Non è vero niente.
Ma per
questa settimana non sto scusando. Ma questa è la storia di
Dio. Per essere perfettissimo.
Allora, se tu vai a trovare quella frase,
cioè,
chiama una cena. Stanno due volte c'è questo tipo di frase, una su Matteo e una su lui. Una è siate santi.
Come fa a chiedere la perfezione?
E l'altra è siate misericordiosi. Perfetti.
Da dove viene
la parola? Dall'idea
nostra.
Certo. Certamente dall'idea nostra, dove non abbiamo mai letto la Bibbia. E con questo ci metto molti padri, molti preti, molti vescovi, che però tranquillamente seguitano a dire eresie, perché queste sono eresie belle e buone, perché Dio non è mai stato, nella Bibbia Dio non è perfetto. Se Dio è immagine e somiglianza mia, io non sono perfetto. E non io immagine e somiglianza di Dio. E qui sarebbe pure tutto carino, però no, io, vedi, non è una cosa della sofferenza, non essere. Perché questo è il problema. Diventare immagine e somiglianza non vuol dire la perfezione, tutt'altro, non si è mai parlato e non si parla mai. La parola perfezione difatti non c'è nella Bibbia, non ci può essere, è un concetto astratto. Non c'è, non c'è. Mi capisci?
Sì.
Io dovrò fare con i ragazzi il 17 di. Sì, 20, 17, no, sono proprio di sì, però questa è un'altra parte. Nel 2017 faremo un simposio, un bel convegno, saremo.
Dove?
C'è
secondo
me? No, c'è secondo me, perché su 200 ragazzi ne ho dovuto scegliere 50, ho detto ragazzi non posso portare tutti.
Ma mai fa ripetere.
Tu sei ripetente. Ecco, perché è un simposio, quindi si mangia anche, quindi tocca trovare un po' che si mangia e si discute. Il simposio di Platone, loro. Platone lo faceva secondo un tema greco filosofico che era l'amore, no? Che cos'è l'amore? E quindi si fa. Noi faremo un simposio sulla bellezza. Che cos'è bello? Quindi ci sarà il prof di filosofia che dirà cos'è la bellezza in filosofia, cos'è la bellezza in matematica, che cos'è la bellezza in fisica. E i ragazzi dicono, ma non puoi esempio, non potrai che il cuore altro che la bellezza in scienze, la bellezza in italiano, vabbè, la bellezza in tutto è la bellezza in Bibbia, nella Bibbia in teologia. Quindi dovrò cominciare a leggere, diciamo, se ora bellezza è un problema grosso, perché dove trovo la bellezza nella Bibbia? Ma il problema è che non c'ho la parola bellezza dappertutto, che bellezza, bella la bellezza. E allora bisogna vedere che cos'è la bellezza. La bellezza di Dio, per esempio. Dio per esempio già vedo che non è perfetto, gli manca la bellezza. E sai perché non ce l'ha? Perché l'ha delegata,
l'ha data a
qualcun altro. No, però vedo che sono stata a parlare, stavo parlando della sofferenza, vero? Oggi la bellezza l'ha delegata e l'ha delegata alla donna. La donna è bella. Ma per poter dire che la donna è bella, quindi c'è tutta una struttura non differente da Eva, come quando è? Ovviamente questo non lo vedete dall'italiano, lo vedete? Parte già dall'inizio. Perché poi viene messa la parola di secondo livello, che noi diciamo che è buono, e sta dal primo capitolo della Genesi. In principio Dio disse,
tutto che ha fatto,
sia la luce,
tutto che ha fatto.
E Dio vide che era cosa buona, e fu sera, fu mattina, primo giorno. Noi quella parola tof, non la diciamo con buona, però non si dovrebbe tradurre. Si dovrebbe tradurre Dio vide che, d'altra parte se ci pensate bene, Dio vide, che cosa vide? Vide il mondo e dice quanto è buono. Ma dirà quanto è bello, no quanto è buono. Scusate, perché deve dire quanto è buono? Che se lo mangia, non ho capito. Era chiaro quella che era. Però la stranezza è che questo dice quanto è bello, ma non riesce a scriverlo bene. Tant'è vero che alla fine arriverà l'uomo e dirà quanto è bello di più, molto bello, dopo sarà un termine tutto strano. E già, però anche bisognerebbe vedere il discorso della formazione della Bibbia, che è il primo capitolo, non è un primo capitolo. È un capitolo fuori libro. Perché la Genesi comincia dal secondo capitolo. primo capitolo quello dovreste togliere, però qui tutto un discorso da dire. E quindi quel bello piazzato lì è già un bello di secondo livello, si dice, cioè già una parola astratta che è stata messa dopo. Perché il bello bello non è quello, è quello che c'era prima, quando compare la donna. E lì che viene usato un altro termine e gli viene detto che lei si incappella. E allora Isacco quando incontra Rebecca, allora lì sì, casca da cavallo, sviene. Perché ha trovato la bellezza finalmente. E comincia nel discorso della bellezza. Però vabbè, questo lo devo fare, ragazzi, non lo fare, quindi questa è una sentiva di discorso. Però l'idea è sempre quella, vedete, io sto parlando della bellezza, sto parlando dell'amore, sto parlando di Dio, cioè sto parlando di parole astratte che non ci sono nel mondo. Non ci sono. O quando ci sono, sono di secondo livello, cioè che sono venute molto tardi, quando oramai hanno avuto già i contatti con i greci, con tutte, e quindi anche loro sono cresciuti in questa maniera. Per loro le cose sono concrete, le cose o si vedono, o si sentono, o si toccano, se no non ci sono. In fondo, se ci pensate, il discorso che dovrebbero fare tutti, che facciamo tutti. È chiaro che anche l'idea poi è concreta, ma l'idea prevede un ulteriore lavoro da farci poi dopo sopra per farla diventare concreta. Il progetto che uno ha lo deve concretizzare, se no rimane un progetto letterario. Ma queste sono la cultura che va avanti, la società che va avanti e quindi aumenta, ma la Bibbia da questo punto di vista ha quel tipo di operazione. Tu da lì devi partire. Devi
la sintesi è Tommaso in questo argomento.
Anche, sì, ma non è lui solamente, ma lì poi le sintesi cominciano ad essere da parecchio. No, da parecchie nuove punti di vista, è chiaro. Capite? Allora, riprendiamo il discorso nostro, non arriviamo mai, che si fa subito notte. No? Allora, quindi, il problema nostro era questo qui. Dicevamo la volta scorsa che il problema è parlare della sofferenza, ma all'interno della Bibbia, non parlare della sofferenza di Dio. Noi abbiamo preso la volta scorsa un brano del Vangelo per dire che la prima sofferenza, prima in assoluto, l'andremo poi dopo a vedere, questa la potete tenere, io la riprenderò più in là, la riprenderò penso già dalla prossima volta e altre volte, perché questa è la sofferenza più grande che normalmente noi ci portiamo dietro, quella del senso di colpa. Io sono così, se le cose stanno così, che poi faccio? Cioè non ci posso fare niente. Sono nato così, peccato è peccato, e io cerco di sforzarmi, ci mancherete, io prego sempre, però, cioè io non riesco mai, perché è naturale che dobbiamo riuscire, io, quante volte sto scorzando, uno si incolpa, si prende le colpe di tutto e di tutto, io sto su quel lettino sdraiato, tanto che mi ci sento comodo, non mi rompete le scatole, ma pensateci voi a fare la vita degli altri. Quando è l'ora chiamatemi, anzi se ne c'è, portatemi pure dal maestro, perché io sto tanto bene, ditemi quello che devo fare, ma sdraiato però, Questa è un po' la vita, in generale un po' dell'uomo in generale, ma in modo particolare un po' del cristiano, dove si fa portare da tutti, dicevamo prima la Bibbia, ma qualcuno l'ha letta mai, se l'avessero letta, che Dio è perfetto, siamo perfetti come è perfetto il Padre mio, non l'avevamo detto, però non l'hanno mai letta. Si sono fatti portare. Preti, frati, monache, vescovi, si sono fatti portare per secoli. Da questo detto, ci hanno scritto pure libri interi. Che bufano, io non so dove vai. Ma non sta scritto da nessuna parte. Da nessuna. Vabbè, noi l'accettiamo, il Padre Eterno ci ha mandato questa croce a noi, no? Quella di togliere tutti questi pregiudizi della gente che abbiamo messo noi, dico la gente che puretta, ci mancherebbe che la gente con la coppa pure andavo con nudo e mazziano, non capito che c'entra più, però è così, devono quindi un po' scardinare queste cose. Quindi il primo problema è il senso di colpa. Quel senso di colpa che Gesù Cristo non aveva, ma che per tanti versi ha dovuto soffrire alla grande. Allora oggi cominciamo un pochetto a vedere un attimo che cos'è la sofferenza. E noi ci immaginiamo, come spesso più di qualcuno mi ha chiesto con le lezioni insieme, con le prime e le altre, però adesso mi arriva, cominceremo a parlare un giorno del giorno, perché che cavolo, qui quel povero Cristo si è da fatta male, no? Non ci ha dato lì tutti i dolori di questo e di quell'altro mondo, l'ha preso tutti. Beh, penso intanto Giobbe può ancora aspettare, prima di Giobbe, di sapessi tu quante altre cose sulla sofferenza dovremmo cominciare a dire. E poi non so quando arriveremo a Giobbe, se quella poi è tanta sofferenza rispetto a tanta altra. Però dico, beh, prendiamo da Gesù Cristo, beh, certo che Gesù Cristo è grande, quindi è chiaro che se Giobbe ha sofferto due volte, Gesù Cristo come minimo 10 volte ha sofferto. Quelle botte sui chiodi, sulle spine, tutto sto... Sicuro? Ci vuole arrivare, io non lo so di fatto. Eh? Ma non è così, ragazzi, io non lo so, ma non possiamo un pochettino rifletterci un attimino? Ho visto mai che quel povero Gesù Cristo soffriva per un chiodo e per una spina? Oh, soffriva, sia chiaro, ci mancherebbe. Ma la sofferenza di Gesù Cristo era il chiodo, era la spina. E quale poteva essere la sofferenza di Gesù Cristo secondo voi? Un po' sapete, no? La storia di Gesù Cristo, qual è, quale non è? Non è nato, è tenero, poretto, col freddo, al gelo, no? Senza pannolini, poi faceva la pipì sotto, poi cominciava a crescere, faceva la lavorare, sai, Giuseppe cercava di andare, ma insomma. Però lui in posto mi lavorava, soffriva, perché dal lavoro comune è fatica, mica scherzi, lui è affaticato, perché lui era come noi, quindi chiaro, era affaticato. San Giuseppe lavoratore, ma pure San Gesù Cristo lavoratore, perché chiaro quello che lui ha fatto, non l'ha fatto. Poi un giorno ha deciso di andare a predicare, quante ne hanno combinate, pensate come so. Ma dove ha sofferto Gesù Cristo? Me lo dico, in croce. Non guardate così, non si
può.
Ah, Gezzemani, infatti, quando è stato oggi in 100.000, ma non è Gezzemani, ma mi sembra giusto, ci mancherebbe qua, io se non ti fare il Gezzemani per me.
Posso dire una cosa che non c'entra niente? Secondo me la sofferenza di Cristo è stata la nostalgia del Padre.
Nostalgia
del Padre, bella questa. E ci ho pensato anche qualche volta, ma poi dopo vediamo come va a finire. Pure quel padre, sai, sì, il figlio,
bella campata.
E ci ha litigato parecchio,
bella campata. Infatti, secondo me, quella è la differenza.
I figli di
stare con un
ma questo che vuol dire che già sono le 9?
Vorrebbe dire che dovrebbe essere una specie di Ave Maria, ma si sono scosciate pure le campane.
Alle 9,
stasera non funziona più niente. Spero
che non c'è già passato
la sono la due ore
Proviamo
andare
avanti, ragazzi, sono più così. Oggi proprio non proviamo niente. Allora, ha sofferto di più di mezza la gente, anche se non lo dava a vedere, perché poi alla fine la gente ha fatto tutto. E io faccio un discorso un po' all'inverso, un po' come la costruzione dei Vangeli, dicevo. Prima di vederlo in mezzo alla gente, che lì forse è qualcosa di più si vede, vedremo, lo vorrei vedere alla fine, perché i Vangeli sono stati costruiti in un modo strano. Sono partiti all'inverso del libro, no? Prima è partita la morte e la risurrezione di Gesù Cristo come libro, e poi hanno cominciato a mettere dentro le parabole, poi i miracoli, poi qualche detto, poi per ultimo ancora, no? Quella storiella della nascita di Gesù. È stato detto un giochetto all'inverso, ma che adesso non vi spiego perché sennò so già le nove diventa un casino. Però dovremo farlo forse un giorno per capire tante cose sul Vangelo, ma anche la composizione in sé, no? Poi pensate che quello che noi chiamiamo la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, il messaggio centrale, prende la metà sempre di tutti i testi. Un Vangelo di, per esempio il Vangelo di Giovanni, 24 capitoli, 12 sono l'inizio, dove vengono raccontati 4-5 miracoli e 2-3 chiacchierate che si fa Gesù, e poi dal capitolo 13 in poi proprio fino alla fine è tutta parabola di sì. È tutto il discorso della morte e resurrezione di Gesù Cristo. Quindi la metà del Vangelo è solo morte e resurrezione di Gesù. Quindi era un Vangelo corposo fatto in un certo modo, poi dopo viene il resto. Allora, lo stesso discorso io farei nella logica della sofferenza. Partiamo da questo blocco così grande e poi vediamo come tutto questo viene rivisto, ribaltato all'interno delle parabole, dei miracoli, dei detti, dei rapporti che c'era Gesù, perché la logica è stata così. I primi cristiani sono diventati cristiani perché gli è stato dato un annuncio forte, che era quello che Gesù è morto e risorto per te. Io non so come si fa questo annuncio, perché quei tizi, allora quando lo dicevano, quelli ci credevano, fallo oggi, oggi mi prenderete, no, perché quell'altro ti guardano, tu lo vedi fuori, dice, vabbè, piacere, finisce lì. Talmente era importante questo fatto che questi se lo sentivano talmente dentro che piano piano gli hanno chiesto a quelli che gli hanno detto Gesù è morto, sì vabbè, adesso sono cristiano perché è vero, questo è importante, ma prima che c'era? Perché talmente mi hai fatto innamorare Gesù Cristo, che non mi devi pure prima di quando è morto l'ha fatto. Allora nasce il problema dei miracoli e del paracolo. Del perché sto tizio è morto e risorto per me. E talmente nasce questo giochetto che alla fine, per due di questi Vangeli, addirittura nasce il problema della nascita di Gesù. Adesso mi dici pure perché è nato e quando è nato, perché se no non riesco a capire. Quindi andando indietro in questa maniera, diciamo così, i Vangeli più tosti che dovrei cominciare a leggere e che diventano complicatissimi nella spiegazione sono proprio quelli della nascita di Gesù. E noi stranamente da grande intelligenza che siamo, a chi le diamo in mano ai bambini, no? Gli raccontiamo la storia di Pinocchio e di Concetto Rosso, Gesù che soffre, Coletto, questi pastori con le pecorelle, gli facciamo il prosecco, una cosa carina, chi dice no? Ma sapeste quello che c'è stato lì dentro, no? Che ci vorrebbero. Non so di quelli normali, però non me lo fate spiegare perché sennò già andiamo fuori. Però con questa logica prendiamo la sofferenza. Allora, prendiamo la sofferenza di Gesù nella morte e nella risurrezione di Gesù. E da questa sofferenza leggiamo tutto il resto. Il brano l'ha letto Don Vito, io adesso ve lo rileggo piano piano e vediamo che ci troviamo in strada.
Passo lei, scusi.
Eh?
Che passo lei?
Era Matteo. Adesso lo riprendiamo subito senza problemi. Siamo a Matteo, capitolo 27, e lui l'ha cominciato a leggere dal versetto 38, dal 38 al 44, quindi niente di più, niente di meno. Qualcuno che ce l'ha più piace va davanti, quindi non c'è problema. Lo riprendiamo piano piano e vediamo che tipo di situazioni si vengono a creare sulla sofferenza. Ora capisco che questo è un po' una cosa che non si dovrebbe fare, però voi cercate pure voi di capire me, perché se adesso comincio con la sofferenza della passione, a Pasqua stiamo ancora a fare l'introduzione. Però dovremmo cominciare a vederci un pochetto in qualche modo. E allora, per ritornare, non so se penso che il primo giorno dopo averlo detto, quando si legge un brano, soprattutto in chiesa funziona spesso così, si legge dal Vangelo di Pom, c'era una volta e comincia il racconto. Tu non sai che c'era un versetto prima, non saprai mai quello che c'era un versetto dopo. E così non si legge, così non riesci a centrare e a organizzare il discorso. Mentre magari sulla passione tu l'hai letta tante, l'hai letta spero, almeno non sentite solo in chiesa tante volte, puoi sapere un pochettino, nel Vangelo quando prendi una parabola, quando prendi un miracolo, quando prendi, non sai mai come centrarlo bene. Pure il Vangelo che è il Vangelo, figurarsi della Bibbia in generale, quando prendi un pezzo dell'Antico Testamento tu vai a sbagliare. Però per quanto riguarda la passione, questo discorso, quindi per adesso io cerco di non spiegarvi che c'è prima, che sarebbe interessante vedere quello che c'è prima di questi 5-6 versetti che stiamo leggendo, perché a un certo momento si arriva a questo. Però capite che Gesù arriva sul Golgota, no? Lo crocifiggono, e vabbè, funziona così. Gesù sta in croce, oramai. Quindi saltiamo tutto il resto. E in questa maniera che succede? Stando in croce, ogni evangelista adesso racconta la storia. C'è un motivo, questo è raccontato da Matteo. Matteo scrive per una comunità cristiana fatta tutta di ebrei, quindi qui questo magari devo dire tante cose per capire un pochetto, perché sennò alla fine non ne capiamo tanto. I Vangeli non sono scritti così dal mattino quando si sveglia e scrive, no? Sono scritti da coloro che noi chiamiamo evangelisti, che poi se sia uno, se siano tre, se siano veramente loro, questo è tutto un discorso da vedere, però adesso ci interessa poco questo discorso. Quello che ci interessa bene è a chi sono scritti, in quale tipo di comunità andavano. Luca quindi scriveva il suo Vangelo per le comunità, noi oggi diremo di greci, quindi di gente anche ebraica, ma che viveva fuori dalla Palestina. Normalmente stava in Grecia, quella di Luca, perché fuori dalla Palestina poi si può indicare anche l'Egitto, no, questi sono greci, e si può vedere da tante cose che adesso non vi faccio vedere, se no sarebbe più. Quindi questi qui erano ebrei, però erano già ebrei che avevano un certo tipo di idea, che era un po' parecchio greca. Quindi a questi, per esempio, il Teos, si poteva dire, tanto capivano che era, che non era, alla comunità di Luca. Quindi il Vangelo di Luca che si organizza in quella maniera. Alla comunità di Matteo, quello che il Vangelo però adesso andiamo a leggere, invece era l'esatto contrario, erano tutti cristiani che venivano dall'ebraismo ed erano ebrei ebrei della Palestina. E quindi questi erano ancora molto più tradizionalisti, erano quelli con i quali poi dopo bisognerà farci la lotta. Pietro e i suoi successori ci faranno la lotta nel primo concilio, quando questi volevano che per essere cristiani dovevano essere prima ebrei, se no c'è poco da fare. A quella comunità viene indirizzato il Vangelo di Matteo, o di Marco, si dice, ma a Roma, e quello di Giovanni va alle chiese, chiamiamole così, della comunità della Turchia, Turchia, Siria e Libano, della zona di Libano. Quindi con culture e situazioni diverse, danno lo stesso messaggio, ma lo danno in logiche e situazioni diverse. Devi raccontare la passione di Gesù e dice che poi, che dici che Gesù alla fine non è morto in croce? Certo, devi dire che è morto in croce, ma lo devi dire agli ebrei della Palestina, lo devi dire ai greci, lo devi dire ai turchi. Come glielo dici? Glielo dici. E loro di fatti glielo dicono in una maniera particolare. Vediamo come glielo dice Matteo a questa comunità di ebrei. Gesù l'ha messo in croce, già ci sarebbe parecchio da dire perché l'ha messo in croce agli ebrei di qua di là, ma guardate, non adesso che Gesù sta in croce, sta per morire, infatti due versetti dopo, anzi subito dopo il versetto 44, già al versetto 45 comincia, a mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, per il letto, boom, e via, è già morto. Quindi il problema di Matteo sta tutto qui. Gesù sta in croce, il momento culminante di tutta la storia, immaginatevi che tutto funziona per quella logica. Questo sta per morire. Dio vuole. E quindi adesso ti dico che cosa ti dico, vediamo. Io sto qui e guardo lo spettacolo. Il Vangelo di Luca si dice c'è la. Ecco un'altra parolaccia. Luca dice che la gente assisteva a quella teoria. Che cos'è la teoria? Spettacolo, non traduciamo. Orale, vedere teoria, teoria, è uno spettacolo di tranquillità per quella gente, quella è una cosa normalissima. L'unico che si agita lì comincia a essere il centurione, gli altri si agitano. Una cosa regolare. Funziona. Stanno al cinema. Stanno a guardare lo spettacolo. E ora ci siamo? Noi però la parola spettacolo non dice la teoria, quando poi diciamo teoria pensiamo alla teoria e non alla pratica, quindi pensiamo a tante altre cose, sarebbe carino andare a lì. Quindi sto tipo di discorso, in quello spettacolo che arriva, ecco qua gli ebrei che cosa vedono? Vedono Dio che muore? Carina cosa, magari. Guarda chi vedono quello che abbiamo letto adesso. Sto al versetto 38. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Questo per esempio lo dice lui su come lo traduciamo. No, voi dovete fare lo sforzo, voi dovete imparare il greco, ragazzi, perché sennò qui non andiamo avanti. In paradiso è proprio concentrato. Qui in greco io non posso andare a tradurre così, insieme a loro vengono crocifissi due ladroni, uno a destra e a sinistra, perché la parola ladroni non c'è. Insieme a lui vengono crocifissi due uomini. Cavolo, è diverso. Che vuol dire diverso? Vuol dire che io sono così carogna già, io uomo, io cristiano, che già nella traduzione comincio a dare i miei giudizi. Il Vangelo non l'ha mai dato. Il Vangelo non si è mai permesso di giudicare le persone per quello che fanno. Sono cattive, sono carogne, ma chi l'ha detto? Tu lo dici. Il Vangelo dice che erano due uomini che erano crocifissi. Certo che giustamente, ma chi volevi che crocifiggessero? Uno buono, ma certamente sarà. Ma io non te l'ho detto però che quello era cattivo, non ti ho detto nemmeno che era ladrone. Ti ho detto che era uomo. E per favore rispettalo come uomo. Pure in croce, sì, pure in croce rispettalo, fino alla fine lo devi rispettare. Questo è il cristianesimo. Anche se lo metti in croce, metticelo da uomo. Dovremmo dire, fallo morire l'uomo, ma chi lo dice? Al cristiano, quello è un ladrone, e non sta a parlare degli altri, eh? Non sta a dire che sono stati gli altri, sta a dire che pure noi, nella traduzione, che è sciocca, no? Dice, dai, io ti formalizzo su questo, e vabbè, non ti formalizza su questo, fai come te pare, formalizzati su quello che ti pare. Ma questo era no, e Gesù sta in mezzo a due uomini. Muore in compagnia, già una cosa strana, oggi non si fa più la morte in compagnia. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, quelli che adesso comincia la scenetta, quindi voi immaginatevi questo. Adesso questo è il teatro, ci abbiamo tre uomini crocifissi, tre uomini. La scenetta adesso comincia, sotto c'è il teatrino. Chi assiste al teatro? Quelli che passavano di lì lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce. Oh, la scenetta però non è immaginare, quelli che passavano di lì. Che vuol dire quelli che passavano di lì? Ma perché c'era qualcuno che passava? Non c'erano tutti andati là sopra, cioè quelli che erano arrivati, no, passavano. Vuol dire che non c'erano due di lui, no? Se passavano, o no, mi sbaglio. Quindi ci sono delle persone che non c'erano, che non sanno un tubo di niente, che passavano di lì, forse pure per caso, o può darsi perché erano andati a lavorare, ritornavano dai campi, non lo so, ma passavano di lì. Si permettono il lusso di insultare, tanto per così, perché dato che passavano di lì, loro insultano.
Questo che passavano di lì stava pure sul samaritano.
Tra l'altro che vuol dire che passavano di lì? Vuol dire che questi non c'entravano niente con tutto quello, però passavano, e dato che passavano si sono arrogati il diritto di fare delle scelte che solo loro. Ma guardate che io non ce l'ho con loro, ce l'ho con me oggi. Sto giochetto lo fanno lui oggi, l'abbiamo fatto per 2000 anni. Quelli che passavano di lì a lui gli hanno sempre detto: oh, a biondo, mai rotto le scatole. E giù, insulti uno dietro l'altro.
Casa cercata.
Eh?
Casa cercata, gli direi.
Ma sai quante volte è successo nell'arco della storia? La Chiesa lo faceva, eh? Prendeva sta gente, tu sei eretico, lo metteva in piazza, no? E per la settimana di seguito quello che passava lì gli faceva di tutto.
Sì, sì.
Dice, ma scusa, ma come mai che. Ma va, se sta lì è perché ce l'hanno messo, vuol dire che proprio era cattivo. Ma tu non sai un tubo di niente. Ma tu non lo sai. Ma tu vieni dall'Islanda, ti sei fatto 10 anni di discesa per venire giù a Roma, ne trovi uno e mezzo. Ma se l'ha detto il Papa, o l'ha detto il principe, l'ha detto, quindi giù botte a quel povero Cristo che stava lì. Povero Cristo, come lui. Passavano di lì e questi si permettono il lusso di fare questo tipo di scopo. Ma guardate, non è che si permettono il lusso di fare, eccolo perché vi ho detto, questo è per ebrei. E qui io, se ero ebreo, mi sarei arrabbiato da morire di brutto, ma voi non vi siete arrabbiati di niente. Non mi legge la Bibbia, non ho ragione così. Perché qui c'è da arrabbiarsi per quello che ho detto io. Non ti permettere più, caro Matteo, di dire cose. Anzi, già mi ha ammazzato il capo, figura degli altri. Ma questo che stai dicendo è una bestemmia. Ve la rimetto, provo a vedere dove sta la bestemmia. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo. E voi non ci vedete la bestemmia. Quando
tu
voi andate.
Tu che sei Dio scende.
Quello è quello che dice. Ma quando voi vedete alla televisione certe cosette, non vi entrano dentro? No, per esempio. Io vado al muro del pianto e vado a pregare. Avete mai pregato al muro del pianto?
No.
E quelli che hanno pregato al muro del pianto come pregano? Come pregano? Ce l'avete presente? Che fanno? Si prega, che vuol dire pregare? Ve l'ho detto adesso. Pregare vuol dire che tutto te stesso va a Dio. Tutto te stesso che è il corpo. Non si prega come pregano. Che preghiera è? Solo i cretini pregano così. Pregare vuol dire che tutto dipende da Dio. Pregare, quell'uomo, quello sì che era un santo uomo, no? Quel fariseo che è andato davanti al tempio con le braccia alzate e dice grazie Signore. La parabola, la ricordate? Che dice Gesù, lui che va davanti e dice grazie Signore perché? Perché mi hai fatto uomo, tanto per cominciare, una femmina, non mi hai fatto come quel cretino laggiù, e poi perché io sono bravo, perché io ti do le decime, ecco il pregare. Muoversi con il corpo, ma non solo così. E noi lo sappiamo oggi come pregano gli ebrei. Scuotendo il capo è la cosa, è la preghiera di fondo che c'è da fare. Ci sono vari modi di pregare. A seconda del tipo di salmo che dici, se è un salmo di pregatorio, se è un salmo di riconciliazione, se è un salmo di benedizione, tu ti muovi in un certo, il tuo corpo produce una cosa del genere. Questi, scuotendo il capo, noi oggi diremo pregando, che fanno? Imprecano, parlano male, dicono cose cattive con l'atteggiamento della preghiera. Okay? Ma se questa non è una bestemmia, ma te, ma che sta dicendo? Io sono bravo che queste cose ci tengo, tu la devi far finita, tu non mi puoi trattare così. Come no? Ma tu facevi così. Tu non ti sei mai reso conto che non preghi, ma stai dando addosso solamente.
La preghiera di Cristo era differente comunque.
Ma io non sto a dire di fatti, ma tant'è vero, l'hanno messo in croce, ma per questo, cioè, ora non mi fate dire cose, io sto dicendo come bisogna.
No, stanno andando anche in chiesa, noi ci alziamo, ci inginocchiamo, abbiamo dei. C'è rimasta.
Sì, però ora mi fate dire la chiesa, no. Se no davvero per fortuna non mi registrano, se no. Allora ecco, quindi questi tizi passano e fanno quello che gli pare, li pregano. Scuotono il capo, quindi pregano che non pregano, e dicono, e ci parlano pure, e che te dicono? Te dicono quello che ti dicono. Ah, tu saresti quello che dicevi certe cose, e beh, ma se questo è quello che dici, hai a che fare con Dio? Scegli, fammelo vedere, fammi vedere che sei concreto, se no tu Dio non sei. Se no tu fai ridere, non sei il Santissimo. Anzi, ed è qui il problema. Se tu hai detto e poi non si vede, tu sei un menzognero. Quindi tu commetti un peccato che per la legge di allora era punito, ma di quelle era punito per morte. Per cui è giusto che stai lì, è giustissimo. Ma quanto è giusto che ti hanno messo in croce, figlio mio? È giustissimo, ma di che ti vuoi preoccupare? È giusto che io ti insulti, è giusto per la legge, è giusto per la vita sociale. Tu sei Dio, l'hai detto tu, e non lo fai vedere. Ma che Dio sei? Sei uno che non è Dio, che ha portato in giro il popolo, ha portato in giro me. Ed è giusto che tu faccia la fine che dice la legge santa di Dio. Vuoi? C'è poco da fare. Qui la matematica non cambia, eh. Questo arriva lì e fa le sue rimostranze precise. Insulta perché è giusto insultare, perché tu sei un dannato da Dio. Tu te ne devi andare da questo tipo di discorso. Capite? E il problema non dice Dio, ovviamente, perché poi non insultano solo loro, ma anche i capi dei farisei, gli scribi e tutti. Questi addirittura gli dicono la stessa cosa. Un po' diverse, e ci mettono poi addirittura la dicitura, dato che loro sono in del salmo, ti citano il salmo e ti dicono cavolo, e dai e muovite, io sto aspettando questo, io sto aspettando che arrivi tu come Dio, fammelo vedere, io voglio un Dio che fammelo vedere. Vedi la concezione di Dio che loro c'erano, e Gesù dice ma io c'ho un altro Dio, ma non avete capito qual è il Dio? No, loro c'hanno la loro concezione di Dio concreta, deve essere questa. Allora, cominciamo con gli insulti di loro, cominciamo e finiamo con gli insulti ancora che non vengono nemmeno ricordati per quanto dovevano essere gravi, dei suoi due di qua e di là, anche loro insultano Gesù. L'ha capita la scena come funziona? Sto tizio sta lì, forse un minuto, due, tre, quattro, cinque, chissà che saranno rimasti, non di più. E questi sta sotto, passa la scenetta, gli stanno dando addosso, uno dietro l'altro, ta 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 ta. Gesù Cristo soffre, sì, soffre per il chiodo, soffre per gli insulti, ma soffre, ma di che soffre? Voi me lo volete dire che soffre però, o non soffre?
Se dovessimo vedere la missione, scusami tutti i termini, di Cristo, sì. No. Cioè, secondo me lui soffre fisicamente pure, ma sta maturando una grandissima gioia. Perché proprio l'abbandono finale, cioè quel gesto con il padre,
proprio cristiano, l'ho detto, avevo santa figlia ancora più.
Perché?
No, perché io sarà così, per me. I cristiani funzionano così, ma io sono contento. Perché
per me.
Ma certo che è così. Il problema
secondo me la sofferenza è proprio l'allontanamento da Dio, cioè dal Padre.
Il problema di fondo è che lui non era cristiano, lui era ancora ebreo, lui è sempre stato ebreo e ci tiene a essere ebreo. Quindi a quel punto quello c'è un grosso problema. A soffrire brutto.
Ha dubitato.
E come? E tanto.
E quello
c'è un problema grosso.
L'abbandono, l'hai sentito abbandono.
Poi adesso, noi abbiamo visto la scenetta da quelli che stanno sotto, no? Quello passa, ride, scherza, sei un cretino, di sotto, di sopra è giusto che ti ammazzano. Arriva il sacerdote sempre da sotto, fa il matto, gli altri, tutti fanno il matto. Avete sentito Gesù Cristo che ha detto ah? Non ha detto ah, se l'è beccato tutti. Non ha detto ah nemmeno perché gli faceva male il chiodo, proprio. Si è tenuto tutto dentro, eppure poteva urlare. E se quelli di sotto sentivano che urlava, dice almeno è vivo, ancora urla, può darsi che mostra un po' scende. Lui nemmeno urla. Pensa a che punto arriva la stranezza. Ma la stranezza della stranezza è che lui non riesce a dire una parola. E questi parlano alla grande, anzi sparlano alla grande. Che cosa fanno questi che stanno, se ci pensate? Stanno dicendo a lui, guarda che tutto quello che tu hai detto, tutto quello che tu hai fatto, fa ridere. Ma fa ridere del brutto, ragazzo mio. Tu avrai pure fatto miracoli, avrai detto delle parole carine, ma poi alla fine tu non sei Dio. Perché tu muori come gli altri. Che hai fatto? E tu mettiti adesso sì, mettiti nei panni di lui che sta lì inchiodato. Mettiti. È lui che deve pensare, lui sa che sta per morire, c'è poco da fare. Che può fare?
Pregare.
Ma è proprio impotente alla massima potenza. Non può fare niente. Cioè lui si sente a questo punto una cosa stranissima, che non può nemmeno controbattere contro quella gente, dice guardate che vi state sbagliando, perché non poteva nemmeno farglielo vedere che stava sbagliando. Ma nemmeno a dirglielo, perché pure che glielo diceva non funzionava, doveva scendere per fargli dire che era giusto, ma lui non poteva scendere, perché se scendeva era il momento che non ce la faceva. Lui si trova in una condizione stranissima,
si è donato al massimo,
porca ragazzi, quello
si
sta per morire
col perdono
e si mette in testa una cosa: io muoio, ma che, scusate,
sì,
ma
sì,
che
me la faccio
combinato nella vita mia. Ho detto, ho fatto niente, perché questi non hanno capito niente a nessuno. I discepoli non ci stanno proprio perché sono spariti. Questi che non ci hanno capito niente, cominci da questo che mi dice che non so Dio, quest'altro non so Dio, questo mi insulta. Ma signore mio, ci ho indovinato. Io muoio perché ci ho indovinato. Non è una sofferenza. La più forte è quella del chiodo che ti fa male al polso, vero? O quello di dover dire io ho fatto una vita e grosso punto interrogativo. Funziona, signore mio, non funziona? Sto lì, sto per crepare perché mi tocca. Funziona? Va bene? Posso ancora andare avanti? ragazzi,
questa ragazza è per te,
lui no, lui non ha dubbia. No, per Matteo non lo dice qui, lo dice un altro evangelista, ma certo, ma non lo dice lui. Cristo ancora lì e li aspetta. E lui è convinto, ma lui ci crede che alla fine le cose funzioneranno. Ma non può dire gli altri parlano e lui no. Lui non può dire ma guardate che forte, cioè, ti blocca da morire. Ti fa vedere la faccia di Dio in un modo diverso, ma chi è Dio? Un po' come la faccia dell'ammalato che si trasforma. Quando noi abbiamo conosciuto una persona in salute, l'abbiamo conosciuta con un viso fatto in un certo modo. Poi passano anni, la persona sta male, è trasformata anche nel viso, in tutto. Il mio Dio, il giorno che sto male, è diverso. E caro mio Dio, adesso che devo da fare? Adesso sto in croce, sì, perché adesso devono capire che non hanno capito niente. Ma ragazzi, ma guardate, non è normale. Ma me la dai la mamma seria, una volta, te vuoi svegliata lassù? Sembra quasi che dormi, lui dorme in continuazione. La sofferenza di Dio, altro che se soffre. Che ci voleva? E va, risolto il problema? No, niente, ancora? Per quanto tempo? Passa 2000 anni, chissà ancora per quanto tempo. Niente, una pazienza infinita. Pazienza vuol dire soffrire, però ragazzi, ti ho di giocare. Soprattutto se hai le idee chiare, ancora di più soffri. Sai che tu sei nel giusto, non loro. E allora? E allora aspetta. Aspetto che muoio. Muori tranquillo. Aspetta, non ti preoccupare. Dici bene tu, non ti preoccupare. Allora non la voglio dire. Lo sai che c'è Dio, non ti preoccupare, certo, lo so io però quello che sta patendo. Lo so io quello che patisco. Che faccio? Lui sta lì, lui alla fine fa l'urlo, il cavolo se lo fa. Proprio l'urlo di morire. Ma capite che tipo di sofferenza che sta patendo?
Come se Cristo stesse sulla nave nella barca della tempesta e il padre dorme. La stessa immagine.
Esatto, si sono ribaltate le situazioni, sì. Non sono i discepoli, ma è lui. E quello che dorme è il padre. È lui che lo deve svegliare. O se volete lui, che poi dopo tutti noi.
Si mette a dormire vicino al padre. Si mette a dormire col padre.
Che poi la risposta? E dopo di che vedi? No, niente.
Perché abbiamo la frase delle
donne. Allora, mi capite? Vabbè.
Nella frase nelle domande rimetto il mio spirito. Cioè.
Ma certamente, ma adesso. Quindi. Adesso capiamoci, le risposte poi sono tutte date, ci mancherebbe. Però voi adesso non pensate già alla risposta, voi pensate al momento della sofferenza. Cioè, come dire, ragazzi, pensate a quanta fatica c'è per costruire una casa. Poi chiaro quando entri dentro, dopo una volta fatta, cioè, guarda che carina. Ma sapessi tu chi l'ha dovuta progettare, chi l'ha dovuta fare, come è andata, no? E così è il problema. Sapessi tu quel povero Cristo che ha dovuto, suo proprio povero Cristo, che ha dovuto patire per far capire a noi il modo con il quale conoscere Dio è importante e non come gli altri. Non è quel Dio che entra, no? E fa il clown, non è quello il Dio mio. Il Dio mio è quello che piano piano racconta le parole, mi si mette a fianco e cammina con me, ma cammina con me proprio nel dolore. Dio non ha fatto l'attraversamento del dolore, l'ha saltato sopra, di lato, ha passato dentro, come me, l'ha preso lì in pieno. E ripeto, non sto sminuendo il dolore fisico, che anche quello c'è stato, ma ha preso in pieno tutto il dolore, soprattutto quello vero, quello che ti prende dentro e non ti lascia mai.
Il dolore dell'anima.
Ci siamo. E lì se l'è preso tutto. Quando ha visto là sotto che questi non hanno capito nessuno, non c'è stato uno.
Poi noi sappiamo che Giovanni mi dice c'era pure la madre, ma questo sono altri discorsi. Qui non compare un tubo di niente di questo. Io come comunità ebraica, io come ebreo, che leggo una cosa del genere, è da spavento per me. Dico, ma che cacchio ho combinato? Ma ho fatto una cosa che veramente non sta in cielo o in terra. Poi per fortuna ci sarà Giovanni che mi dirà, ma dopo circa 50 anni qualcuno mi dice, guarda che però abbi fiducia che Dio le cose le risolva. Ma certo, sapessi tu quello che mi porto dietro, il senso di tutto che mi devo portare dietro. Ma è così però, è così, in quel momento io sto esplodendo. Gesù in quel momento esplodeva, ma proprio non gli faceva male ovviamente il fisico, ci ripeto, ma esplodeva proprio di testa dicendo, porca, ma possibile non c'è stata una... Ma che ho fatto? Ho usato le parole, le ho dosate, ho usato i gesti, ho fatto tutto! Possibile che non si ricordano una virgola così? Forse tra quella gente, secondo me, qualcuno si è mangiato pure il pane di quei famosi miracoli. Perché non può essere che quelli sono spariti tutti. Magari sono venuti lì per vedere il teatro, ma uno di quelli sicuramente c'era, eppure non se lo ricorda. Pure lui sta lì. Non si ricorda che gli ha fatto il miracolo, che l'ha fatto mangiare, l'ha sfamato quel giorno, non se lo ricorda. E lui sta lì e non glielo può dire. Perché che gli vuol dire? Anzi, più parli più accetto il problema, perché quelli non vogliono parole, vogliono che tu vieni giù. Quindi tu non puoi parlare, stai lì inchiodato, muto, nemmeno a parlare, perché loro devono vedere che Dio è questo. Dio è questo, mi ha dato tutto questa vita, aspetta. Non è quello che loro pensano, e per dirgli che non è quello che loro pensano, immaginati che tipo di dolore c'è. E vi ripeto che per me non è fisico, è proprio dentro. Perché noi lo sappiamo, ma io mi te strozzerei, non te faccio capire com'è, no? Tu l'esercizio non riesci a farlo, il professore fa, mo perdo la pazienza, lo faccio io. Mo vediamo se funziona. No, non glielo devi fare tu. Ci deve arrivare da solo perché gli strumenti glielo ho dati tutti. Ma oh, ragazzo, ma questo non ci arriva, sono 4 ore che stiamo aspettando qui. Che famo? Ci famo notte? Cioè devi fare notte un ragazzo che deve crescere. E così lui ci sta facendo notte. E io sto ancora lì sotto a fare un bel con lui che sta lì e soffre. Sto giochetto succede ancora oggi, eh. Non pensate che è finito quel giorno. Stiamo ancora lì un inchiodato. Fare anche l'inglo. E quando ci muoviamo, noi dobbiamo aspettare che lui scenda e lui non scenderà. Noi dobbiamo capirlo dai segni che ci ha dato, che ci dà, non da lui che fa qualcosa, dai segni che ci ha dato, dalle parole, dai miracoli.
Siamo noi dobbiamo salire.
E certo, è certo. Ma è dove? Capite che non è un giochetto facile. Prendersi la sofferenza in questa e lui se l'è presa, se l'è presa tutta, non ha lasciato un goccio, lo poteva fare, altro che se lo poteva fare, e gli avrebbero fatto le feste di questo e di quell'altro mondo, eppure gli avrebbero fatto un trauma, tutto, ma tutto che gli avrebbero fatto, avrebbero seguitato a capire le cose sbagliate della vita, che non so queste.
Avrebbero creato un idolo in quel caso.
Appunto, quello che già c'era. Ce n'erano talmente tanti che non serviva. Era venuto apposta per questo. Ma capite perché ha dovuto morire? No, ma Dio è così carogna che gli serviva Gesù Cristo per essere... Ma da quando infatti è diventato carogna? O siamo carogna noi che non ci abbiamo capito niente, tanto che l'abbiamo costretto a rimanere lì e sta zitto. Che altro che se voleva parlare, altro che se ti voleva abbracciare, altro che, ma non lo poteva fare perché se lo faceva tu avresti capito un'altra cosa. Tu avresti capito un'altra cosa. E allora per non farti capire niente, lui ha dovuto soffrire. E quanto ha dovuto soffrire? Tanto, tanto, tanto. Basta, visto che è arrivato il nostro nonno. Ci siamo? Allora la prossima volta riprendiamo da qui in modo particolare, riprendiamo sempre questo pezzo di colpa un po'.